essere sicuri che arrivino tutti, e poi procediamo all'esame di questo corso, che è un corso patchwork, per cui già soltanto la definizione di chi fa che cosa ci chiederà un po' di tempo, perché è abbastanza complicata tutta la faccenda. Non so se preferite che ci sia meno luce per riuscire a vedere, forse sì. Possiamo provare a tirare giù qualcosa, supponendo che non finisca, immagino che sia dall'esterno. Fare proprio anche il sonno totale. Vediamoci ancora qualche minuto. Tra l'altro, magari approfitto, anche se essendo voi qui siete le persone forse a cui la cosa non interessa più di tanto. Mi chiedevo se l'orario, questo orario che abbiamo dall'1 alle 3 il lunedì, mercoledì e poi dalle 11 all'1 il martedì, sia un orario che vi consente di arrivare tranquillamente, o se vi farebbe magari più comodo cominciare il corso non all'1 e un quarto ma all'1 e mezza e proseguire fino alle 3. No, perché voi siete già qua. Ok, allora sì.
Noi di psicobiologia abbiamo la sovrapposizione col professor Marletti. Perché su internet c'è solo scritto che la sovrapposizione potrebbe non rappresentare un ostacolo se forniamo un elenco di noi, di chi frequenta il corso, lui organizza un seminario. Però siccome oggi non c'era l'aula, non c'era niente su internet, non siamo riusciti ad andare da lui.
Ma perché lui avrebbe che orario avrebbe?
Lui avrebbe il lunedì, martedì e mercoledì dalle 12 alle 14, che vuol dire che c'è una sovrapposizione di un'ora il lunedì e mercoledì dall'1 alle 2 e un'ora dalle
12 alle 1 il martedì,
esatto.
Sì. Ma non lo so, però adesso magari ne parliamo rispetto alla frequenza o non frequenza, insomma, si possono trovare delle soluzioni.
No, ma io glielo chiedevo soltanto perché ho pensato magari vi fosse parlati o siccome...
No, purtroppo il corso di psicobiologia nasce da un incastro tra corsi preesistenti. Gli orari vengono stabiliti sulla base degli altri corsi della facoltà e purtroppo quello che è interfacoltario finisce con l'essere un po' penalizzato. È un po' così. Direi cominciamo. Intanto vi saluto, buongiorno, io mi chiamo Daniela Steila, alcuni di voi mi conoscono già dalla laurea triennale, per altri invece si tratta di una conoscenza nuova. Dicevo, questo è un corso patchwork, per cui è già un po' complicato, dobbiamo dedicare qualche momento a cercare di capire chi siamo e che cosa stiamo facendo. Perché quest'anno è stato particolarmente difficile combinare le diverse cose. Qui dovrebbero esserci 4 corsi contemporaneamente, per capirci, con indicazioni diverse di titolo, destinatario, numero di crediti e numero di ore. Come sapete, da quest'anno è stata riformata la definizione delle lauree magistrali. Questo ovviamente comporta, almeno per quest'anno, qualche difficoltà nel riassestare la situazione. Come dire, è stata una decisione presa non troppo alla leggera, cioè ci siamo resi conto benissimo delle difficoltà che questo comportava, ma ci è parso che partire con le triennali nuove richiedesse comunque anche lo sforzo di un ridisegno delle magistrali. Questo coinvolge in parte quelli fra voi che sono al secondo anno, perché ovviamente si ritrovano col dover mettere a posto anche delle cose degli anni precedenti, e probabilmente non è del tutto indolore, ma come dire, qualche vittima in questi riassestamenti c'è sempre, e voi siete già stati vittime di altri, quindi capisco che c'è, come dire, una scalogna generazionale che vi perseguita. Tra l'altro, ancora mi prendo due minuti iniziali per segnalarvi cosa che probabilmente già sapete, perché forse ve l'hanno già anche detto stamattina, visto che non è il primo corso questo, che cominciamo un anno particolarmente agitato nell'università, perché è in corso l'ennesima penalizzazione del finanziamento dell'università stessa, molto grave, perché è la più significativa degli ultimi tempi, e tra l'altro con un blocco del turnover, una riduzione del turnover, cioè del numero di persone che entrano rispetto alle persone che vanno in pensione, che penalizza significativamente i giovani ricercatori e le persone che legittimamente aspirano a lavorare, a fare ricerca dentro l'università. Oggi pomeriggio alle 4 c'è un'assemblea degli studenti a Palazzo Nuovo e ci hanno chiesto di segnalare. Dicevo, in questo corso ci sono corsi diversi, penso che valga la pena di spendere qualche minuto per cercare di capire chi siamo e dove stiamo andando, e poi così vi spiego anche come ho cercato di, come dire, aggiustare questa situazione un po' complicata. Questo è un corso che si intitola Storia della filosofia per il corso di laurea in psicologia, cioè la nuova magistrale, con l'indirizzo in psicologia della formazione, consulenza e sviluppo organizzativo. Questo corso vale 4 crediti, ma dura 32 ore. Perché? Perché con le nuove magistrali sono calcolate non più sulla base di un credito 6 ore come era prima, ma un credito 8 ore, quindi sono diventate 32, e 64 i corsi da 8 crediti. C'è qualcuno che rientra in questa tipologia? Cioè esistono degli iscritti? Sì, esistono degli iscritti alle nuove magistrali, buone notizie. Ok. Poi c'è un'altra tipologia, sempre lo stesso corso viene mutuato con il titolo di Filosofia e Teoria dei Linguaggi dal corso di laurea in gestione risorse umane e sviluppo organizzativo secondo anno, vale sempre 4 crediti ma sulla base del calcolo vecchio, e quindi 24 ore invece di 32, perché sono su base 6 ore, 6 per 4, 24. C'è qualcuno che rientra in questa? Sì, quindi abbiamo tutte le fattispecie fin qua, che bello. Poi abbiamo un'altra, vi ho detto sono 4, quindi storia della filosofia del corso di laurea in apprendimento, cambiamento e formazione degli adulti, perché è scritto alunni? È stato carino, devo essere stata, come dire, influenzata dalla Giannini, secondo anno. 5 crediti con la vecchia cosa, 30 ore. C'è qualcuno che rientra in questa cosa degli adulti, mi raccomando, correggerò prima che mi sgridino? Sì, c'è. Infine la psicobiologia, che pure essa è rappresentata. Qui il corso si intitola Filosofia morale, ma c'è una mutuazione, ed è per il corso di laurea interfacoltà in psicobiologia dei processi motivazionali e affettivi, secondo anno, 5 crediti, 30 ore. Ora, la situazione è complessa perché, come capite, alla differenza di crediti, oltre a che corrispondere una differenza di ore, sarebbe equo che ci corrispondesse anche una differenza di programmi. Però devo confessare, io l'ho sempre mantenuta questa cosa, cioè ho sempre differenziato il programma da 4 crediti e quello da 5 crediti, perché credo che uno degli aspetti positivi della creditizzazione è quello di poter quantificare il lavoro degli studenti, quindi se un esame pesa 4 non deve pesare come quello da 5. Questa volta confesso che mi sono arresa, perché non riuscivo a tenere insieme la complicazione di orari e crediti diversi, perché qui oltre alla differenza di crediti c'è una differenza di rapporto tra ore e lavoro a casa anche diverso per i corsi per cui vale il vecchio rapporto 6 e quello per cui vale il nuovo rapporto 8. Quindi cosa ho cercato di pensare? Il programma è lo stesso per tutti, con sfumature diverse, nel senso che a quelli per cui l'esame conta i 4 crediti del vecchio ordinamento, cioè filosofia e dei linguaggi, di fatto a loro non verrà richiesta la conoscenza dell'intero testo di Cartesio. Ci sarà uno sconto sull'ultima parte. Quelli che portano, per cui vale 5 crediti 30 ore, quelli per cui vale 4 crediti 32 ore avranno grosso modo lo stesso programma, che mi sembra abbastanza equo. Questo ha però delle conseguenze appunto sul programma, perché il programma, che pure doveva essere tutto uguale, ha poi avuto, e questa è stata una variante imprevista, una ulteriore variazione di interpretazione bizzarra da parte della guida dello studente, che pur avendo io fornito l'identico testo, ha pubblicato cose diverse, perché c'è stato un problema con il programma di impaginazione. Hanno fatto questo, io avevo messo dei trattini che in alcuni casi sono stati mangiati, in altri sono stati messi poi a caso, in altri ancora, perché non si è capito. Per cui riprendo i temi, che cos'è il programma, lo metterò anche in rete in modo che non ci siano dubbi. Allora, la prima questione, per i frequentanti ovviamente il corso, cioè quel che si fa qua. Come facevo già anche nella triennale, per chi si ricorda, useremo testi, la lettura di testi che proietto, cose di questo tipo. E tutto questo materiale lo troverete alla fine del corso, lo metto poi sul sito dove c'è l'UCD dei corsi, troverete poi tutto lì. Per i non frequentanti, in alternativa, sottolineo, al corso è consigliato un testo, è indicato un testo di introduzione generale a Cartesio del Menino. Ripeto una cosa che quelli che già mi conoscono sanno già, appunto, ma io ripeto per tutti quelli che magari arrivassero da altre situazioni. Che cosa intendo per frequentante e che cosa intendo per non frequentante? Per me lo studente frequentante non è necessariamente quello che è presente qua a lezione, ma è quello che quando viene richiesto di indicare se sia o meno frequentante mi risponde all'esame frequentante, cioè è quello che si dichiara frequentante e porta il corso. Che il corso lo abbia sentito lui con le sue orecchie, se lo sia fatto raccontare da un amico, abbia sentito delle cassette registrate, si sia collegato telepaticamente con qualcuno di voi, non mi interessa come è arrivato ad imparare queste cose. È ovvio che chi mi dice sono frequentante poi non può dirmi sì, però io quella lezione lì sono andato dal dentista, non c'ero, cioè accetta di portare il corso nella sua completezza. E qui in parte do una risposta anche a questo problema della sovrapposizione, cioè scegliete voi, ma potete anche al limite, se vi viene più comodo, decidere che portate l'esame da non frequentanti. È un'alternativa secca, nel senso che a quel punto non venite proprio al corso, portate un'altra cosa rispetto al corso, sarete interrogati su Cartesio compreso anche il testo di Cottingham, fine, cioè va bene lo stesso. Per i frequentanti e i non frequentanti, o i frequentanti saltuari che poi si fanno prestare gli appunti, vale sempre comunque lo stesso principio, e cioè che a parte il vantaggio che possono avere quelli che frequentano, che stanno qua e quindi quando non capiscono alzano la mano e chiedono, ma in generale avete tutti lo stesso diritto di chiedere chiarimenti, anche chi decidesse di portare l'esame da non frequentante. Non viene a lezione, ma non per questo non ha diritto di chiedere. Può chiedere attraverso l'email, nelle ore di ricevimento studenti, chiedendo degli appuntamenti in altri momenti, ci si vede, si chiariscono i dubbi, e questo vale anche appunto per coloro che possano decidere di essere frequentanti pur non essendo presenti, perché sappiamo benissimo che se uno si fa prestare gli appunti da un amico, magari per qualche lezione, può capitare che non si capisca quello che ha preso, quello che ha annotato, se ci sono magari dei punti annotati rapidamente, delle questioni da chiarire, ed è legittimo perciò chiedere tutte le spiegazioni che volete. Quindi, frequentanti portano il corso, i non frequentanti questo testo di Cottingham. Frequentanti e non frequentanti portano le altre due cose, che sono... il testo di Cartesio sulle passioni dell'anima, in una traduzione qualsiasi purché non ridotta, ne esistono moltissime, vanno bene tutte, l'importante è che appunto non si ha un'edizione magari scolastica ridotta o un centone di citazioni, ecco, che sia il testo così com'è. Se qualcuno vuole portare in francese va bene lo stesso, insomma potete fare quello che volete, ma mica scherzo. Tempo fa avuto una studentessa francese, per lei sarebbe stato più comodo. Infine c'è un testo di introduzione a Descartes, a Cartesio, che è questo qua, come vedete un testo molto agile, che è un'introduzione generale al pensiero di Cartesio. Utilizzeremo in parte alcune cose che sono anche in questo testo come introduzione al pensiero di Cartesio, per cui chi frequenta in realtà si troverà a studiare questo testo e a leggere le passioni dell'anima intanto che frequenta il corso, perché il corso si organizzerà così. La prima parte sarà dedicata al pensiero di Cartesio, nel senso che ne esamineremo alcuni elementi che sono importanti per capire il tessuto delle passioni dell'anima, che è l'ultimo testo di Cartesio, quindi in qualche modo riprende tutta una serie di problemi che sono già stati presentati da lui prima, e poi la seconda parte, diciamo così, del corso sarà dedicato all'analisi proprio delle passioni dell'anima. In particolare poi con una scansione temporale che adesso vi illustro, che è il massimo che io sia riuscita a concepirmi come tentativo di, come dire, rispettare la diversa composizione del calendario. Fin qui ci sono domande, chiarimenti? No, tutto chiaro. Okay. Allora, calendario. Filosofia e teoria dei linguaggi fa 24 ore. Il suo corso, il corso di coloro che frequentano il corso di laurea lo sapete voi perché adesso non me lo ricordo più qual è, ma quelli insomma che devono sostenere l'esame di filosofia e teoria dei linguaggi, 24 ore, ecco, il loro corso finisce il 15 di ottobre. Avviso gli altri, non ci sarà lezione il 22, ve lo posso dire fin d'ora, lo ripeterò più volte, perché quel giorno si tiene al Dipartimento di Filosofia una giornata di studi di cui io sono in parte coorganizzatrice, quindi insomma mi tocca di essere anche presente, insomma riesco a fare il corso precedente che è dalle 8 alle 10, ma questo nel bel mezzo della giornata sembra proprio brutto che non ci sia, quindi non farò lezione, la cosa non è problematica perché abbiamo tempo di recuperare. Storia della filosofia secondo anno e filosofia morale, cioè quindi quelli di psicobiologia e formazione, apprendimento, eccetera, hanno 30 ore, e dura quindi il corso fino al 27 ottobre, contando anche il giorno di recupero della lezione del 22 che non facciamo. Infine, quelli che fanno storia della filosofia al primo anno delle magistrali, che fanno 32 ore, arrivano fino al 28 ottobre. Cosa significa concretamente tutto ciò? Me lo sono chiesta, arrivati a questo punto. Allora, traduciamolo in contenuti. Fino al 15 ottobre, cioè Filosofia e Teoria dei Linguaggi e ovviamente tutti gli altri, avranno in offerta l'esame generale della filosofia di Descartes. Qui spiovano gli errori, ero appassionata a questo argomento, come vedete, cioè, e analisi della prima parte delle passioni dell'anima. E per questo che dicevo che implicitamente, come dire, c'è nascosto uno sconto sul programma, perché di fatto si porta la prima parte delle passioni dell'anima. Fino al 27 ottobre, quindi tutti quelli che fanno le 30 ore avranno in più anche l'analisi della seconda e terza parte delle passioni dell'anima, e infine, come bonus per quelli che hanno ancora 2 ore da spendere, mi piacerebbe chiudere il corso accennando alle discussioni contemporanee intorno all'eredità di Cartesio e delle passioni dell'anima. Tutto questo, naturalmente, come diciamo organizzazione del corso, dopodiché le lezioni, lo sapete, sono libere e pubbliche, frequentate se avete voglia di frequentare e frequentate quello che vi è utile frequentare. Quindi se uno fa filosofia e teoria dei linguaggi, non è che poi alla scadenza del 15 ottobre li caccio tutti a pedate dicendo guai a lei se si fa vedere, se vuol venire poi anche a sentirsi il resto che si accomodi. Così come avete sempre l'opzione da non frequentante, quindi insomma valutate, voi siete studenti adulti anche nel senso che avete già sperimentato l'università, sapete come funziona, potete scegliere come risulta più efficace e più utile per voi. Direi che a questo punto la cosa è conclusa, adesso cerco soltanto dove era l'altra cosa che dovevo cercare e poi ci arrivo. Ecco, se me lo fa più piccolo, qualche speranza. Ci sono delle questioni, delle domande, qualcosa che dovete, volete chiedere? No.
Possiamo dire dopo, io volevo sapere. Mm-hmm. Abbiamo 4 nomi diversi, alla fine di che parliamo?
Adesso arrivo. No, avete 4 nomi diversi, ma c'è, ecco, ovviamente c'era un problema di questo genere. Voglio dire, con tutti questi diversi corsi, di che si parla? Io fino all'anno passato avevo 2 corsi diversi nella magistrale che raccoglievano i 3 corsi di che avevano degli insegnamenti di filosofia, e che non erano filosofia della mente, ed erano fondamentalmente corsi organizzati rispetto al corso di laurea, con differenze quindi a seconda del tipo di corso di laurea. Quest'anno mi sono trovata con questa sistemazione un po' particolare. Con i colleghi abbiamo riflettuto su che cosa poteva essere sensato provare a fare in una condizione così anomala, e siamo arrivati alla conclusione che forse uno dei punti in cui convergono interessi anche molto diversi è proprio Cartesio, nel senso che esiste nella filosofia contemporanea e nella psicologia contemporanea una discussione molto vivace intorno ad una serie di temi che sono temi cartesiani. Toccheremo in questa disamina del pensiero di Cartesio e in particolare delle passioni dell'anima una serie di questioni che interessano i diversi corsi di laurea. Provo ad elencarli. Per esempio, il problema del rapporto tra ragione ed emozioni. la questione della libertà umana e della responsabilità rispetto alle azioni che si compiono. La struttura epistemologica della conoscenza. Il problema del comportamento morale. Come vedete, c'è già soltanto da questo rapidissimo e sommario elenco una serie di questioni che hanno attinenza con diversi aspetti, punti di vista, interessi, che sono maturati in uno studio che è il vostro, che è di psicologia. Allora, l'idea era appunto quella di fornire, di cercare un punto che potesse essere in qualche modo di convergenza tra interessi di tipo diverso. Non è detto che ci si riesca, ma almeno ci si può provare. Su Cartesi è più facile che su altre questioni. In più c'è il tentativo di fare quest'anno, e mi dispiace che come dire, dia un po' l'impressione di fare gli esperimenti, però è così che funziona in realtà, di vedere che cosa succede con un corso monografico, perché cioè con un corso su un autore soltanto. Perché, visto che l'autore è un autore molto rilevante anche per la psicologia, l'idea di fare un corso sul suo pensiero dovrebbe consentire agli studenti di acquisire maggiore competenza specifica. Mentre una delle difficoltà dei corsi di panoramica è sempre quella di muoversi su un piano abbastanza superficiale, perché necessariamente di più cose parliamo, più superficiali siamo, invece l'idea è che approfondendo un autore si possa arrivare a capire meglio proprio come funziona. Visto che l'autore non è secondario, può diventare importante anche questo sforzo. Dicevo, non è secondario, ma è un eufemismo, nel senso che Cartesio, la filosofia contemporanea riconosce che con Cartesio inizia veramente una svolta del pensiero che è quella predominante, cioè per secoli la filosofia e anche la psicologia si è trovata in qualche modo costretta a muoversi nelle maglie di una struttura di pensiero che era quella cartesiana. Lo hanno sostenuto in molti, trovando che la cosa vada bene o dicendo che la cosa va male, voglio dire, Rorty, Chomsky, c'era chi diceva che era una bella cosa, cioè che meno male che Cartesio aveva capito tutte quelle cose bellissime, e c'era chi diceva che invece era pessimo, perché il suo modo di pensare al mentale, al rapporto mente-corpo, all'umano, alla specificità della conoscenza umana, era in realtà estremamente fuorviante, limitante, provocava una quantità enorme di problemi, più problemi di quanti riuscisse a risolvere. Quindi Cartesio è un nodo rilevante. A questo proposito vorrei chiedervi se, al di là di quello che vi ho inflitto io nella triennale, se o io o il mio collega, perché comunque il corso era lo stesso e Cartesio ve lo siete sciroppati in un modo o nell'altro, se al di là di questo avete incontrato Cartesio, citato riferimenti a Cartesio negli studi psicologici che avete fatto. Se vi ricordate, a che proposito?
Damasio,
per esempio, l'errore di Cartesio, certo. È l'unico incontro che avete fatto. È già qualcosa?
Ma a parte qualcosina su reti condizionistiche, reti semantiche, strutturazione della conoscenza. Però proprio sostanzialmente Damasio.
Io per altro l'esame di psicologia delle emozioni vi ho citato, cioè nel senso
ogni passo.
Cioè su come sarete il soggetto, a ogni passo c'è un riferimento, cioè e diventa come aggettivo, cioè
certo.
Un aggettivo, quindi sì, certo. Con la lacrima, poi in più c'era o il libro su Cartesio oppure un altro, io ho fatto l'altro però anche sul suo testo,
sì, è un riferimento,
ci sono, certo, riferimenti,
però sostanzialmente emozioni,
Sì, rispetto alle emozioni, non a caso, cioè sicuramente le emozioni sono l'ambito più dibattuto, il rapporto ragione-emozioni, quella è la cosa intrigante. E non a caso il testo che vi propongo di leggere è quello delle passioni dell'anima, in cui questo elemento viene fuori nel modo più forte, più evidente, più consistente. Come vi accennavo però, le passioni dell'anima sono l'ultimo dei testi di Cartesio. Allora io non ho nessuna pretesa che voi conosciate tutto Cartesio, e anche la lettura di questi manuali, ecco, introduttivi del pensiero di Cartesio non va intesa nel senso che poi vi si chiederanno i particolari biografici o le date specifiche o che cosa fece nella notte tra il 10 e 11 novembre del tal anno. Notte peraltro fondamentale, importantissima, di cui parleremo tra poco. Però, proprio perché le passioni dell'anima arrivano dopo, diventa abbastanza importante capire cosa viene prima, cioè diventa abbastanza utile riuscire ad avere quattro riferimenti sulla formazione di Cartesio e sulla sul succedersi delle sue opere, soprattutto sui temi. Non ho intenzione di sostenere che un autore si debba forzatamente conoscere attraverso la sua biografia. Questo è fuorviante, non cioè io posso leggere un testo di un autore e capirlo perfettamente anche senza sapere nulla della sua vita. Cartesio però in qualche modo forza a conoscere anche un po' la sua vita, perché lui stesso a mettere in relazione la svolta del suo pensiero con avvenimenti della sua stessa formazione, della sua biografia. Per cui quello che noi esaminiamo non è la formazione e la biografia di Cartesio dal punto di vista storico-filologico. Non vi porterò qui riferimenti ad altre fonti, per esempio. È ovvio che costruendo una biografia di un autore, voi psicologi lo sapete meglio di me, oltre all'autonarrazione che fa lui della sua vita, bisogna poi confrontare quello che lui dice con fonti esterne, perché ciascuno racconta di sé in genere una storia anche forse più edificante, migliore di quella che è davvero stata. Quindi, al di là dell'autorappresentazione di Cartesio, per fare un vero discorso biografico dovremmo confrontare quel che lui dice con altre fonti, ma non lo facciamo, perché a noi in realtà interessa vedere come Cartesio affronta i suoi problemi, cioè qual è l'impostazione che dà ai suoi problemi. Le date sono rilevanti, anche queste non è necessario che le sappiate a memoria, date nascita e morte, ma è importante che vi ricordiate in quale momento del tempo siamo. Può sembrare abbastanza assurdo o comunque come dire, una forzatura, no? Quella di dedicarsi ad un filosofo di quasi 400 anni fa, mentre c'è tanto altro che è stato detto, scritto e pensato nel frattempo. Però, come diceva la vostra collega, poi in realtà di cartesiano si parla in continuazione in psicologia, e quindi finisce con l'essere un riferimento obbligato. La sfida è, proviamo a prenderlo davvero in mano questo Cartesio, cerchiamo di capire che cosa ha detto e perché può essere ancora interessante, soprattutto in che senso rappresenta una sfida, uno stimolo, una proposta teorica interessante o da criticare, come è stato fatto. Cartesio cresce in un ambiente molto tradizionale, un collegio di gesuiti, e studia diritto. Direi che la prima fase della sua formazione è molto tradizionale, ma nel discorso sul metodo, dove discute della sua stessa educazione, dove la racconta, la sua riflessione assume una coloritura molto critica. Questo è quello che lui scrive della sua formazione scolastica nel 1637, quindi quando già era bello adulto, aveva già fatto tutta una serie di cose, di riflessioni, di pubblicazioni, e ripercorre la sua storia. E, come vi dicevo, una biografia, come dire, strumentale, cioè lui se la racconta così perché deve spiegarci qualcosa. In particolare ha un andamento duplice: da una parte riconosce il valore della formazione che ha ricevuto, dall'altra, come vedremo, lo critica. Nella prima parte, appunto, in cui riconosce il valore di quel che ha fatto, dice: sono stato educato alle lettere fin dalla fanciullezza, e poiché mi si persuadeva che per loro mezzo si può raggiungere una conoscenza chiara e sicura di tutto ciò che è utile alla vita, avevo un vivissimo desiderio di imparare. C'è già una cosa importante in questa prima affermazione: quello che lo spinge a imparare è il desiderio di raggiungere ciò che è utile alla vita. Cioè, la conoscenza non è intesa inizialmente da Cartesio, in realtà mai da Cartesio, come una conoscenza puramente teoretica, come la soluzione di problemi teorici, anche quando sarà riflessione, conoscenza sulla matematica pura, voglio dire, però lui avrà sempre in mente che lo scopo ultimo della conoscenza è quello di imparare a vivere. Un impegno pratico, un interesse pratico nella filosofia di Cartesio veramente fortissimo. Ma, e qui è la parte invece critica, appena ebbi compiuto l'intero corso degli studi, al termine dei quali si è generalmente accolti nella cerchia dei dotti, lui arriva fino al baccellierato, mutai completamente opinione, perché mi trovai assillato da tanti dubbi ed errori che mi pareva di non aver tratto altro profitto, cercando di istruirmi, che quello di avere scoperto sempre più chiaramente la mia ignoranza. Cioè, Cartesio segue un percorso di studi che è quello tradizionale del suo tempo, e pieno di voglia di imparare, di cogliere un sapere produttivo, capace di dargli indicazioni per la vita, e poi alla fine scopre che non ne ha ricavato nulla. È confuso, peggio di prima, non sa forse concludere nient'altro che non la scoperta della propria ignoranza. Ho studiato e non ne so niente ancora. Che cosa ha studiato? Ha studiato, e qui ripercorre tutte le diverse scienze, le diverse discipline, negli aspetti positivi e poi in quelli negativi. Dice: sapevo che le lingue sono necessarie per capire i libri antichi, che la gentilezza delle favole risveglia lo spirito, quindi ce n'è anche per la letteratura, che le azioni memorabili della storia lo innalzano lo spirito, e che lette con discernimento contribuiscono a formare il giudizio, che la lettura di tutti i buoni libri è come una conversazione con i più grandi uomini dei secoli passati, che ne sono stati gli autori. Questa è un'idea molto antica, c'era già anche in Seneca, cioè l'idea che leggere un libro è come parlare con l'autore, quindi si crea una sorta di comunità di dotti che attraversa il tempo. Ecco, dice Cartesio, però anche questo, sì, è una bella... sapevo che che leggere i libri antichi e i buoni libri è come parlare con i loro autori, anzi, come una conversazione meditata nella quale essi ci rivelano i loro pensieri migliori. E poi ancora, sapevo che l'eloquenza ha forze e bellezze incomparabili, che la poesia ha delicatezze e dolcezze incantevoli, che le matematiche vantano scoperte utilissime, le quali possono ottimamente servire tanto ad accontentare i curiosi quanto a facilitare tutte le arti tecniche e a diminuire il lavoro umano. E qui, badate, c'è già una attenzione alle due componenti, diciamo, della riflessione matematica, cioè la matematica teorica e la matematica nella sua applicazione pratica. Però l'aspetto teorico della matematica è un po' svilito nella concezione comune, vedremo che invece poi per Cartesio sottolineerà l'importanza della matematica, ma nella concezione che lui aveva, insomma, all'inizio del suo percorso di studi, in fondo la matematica teorica serviva ad accontentare i curiosi, cioè era più un giochino, più che non quella conoscenza salda che poi si rivelerà. Sapevo che gli scritti che trattano dei costumi, cioè che descrivono i costumi, per esempio, di popoli lontani, siamo ancora nel pieno dell'effetto che produce nella cultura europea la scoperta dell'America. Negli anni successivi, per tutto il Cinquecento, c'è una enorme proliferazione di scritti che raccontano più o meno positivamente dei costumi di questi popoli che sono stati scoperti e incontrati. È un po' la nascita, diciamo, dell'antropologia, la preistoria dell'antropologia, ovviamente con un taglio valutativo pesantissimo, in positivo e in negativo, il buon selvaggio o il pagano pericoloso, eccetera. Però tutto questo, dice Cartesio, contiene molti insegnamenti e molte esortazioni alla virtù veramente utili. La teologia insegna a meritare il cielo, la filosofia ci consente di parlare con verosimiglianza di tutte le cose e di farci ammirare dai meno istruiti. Questa è molto cattiva, no? Cioè la filosofia serve a far finta di essere molto dotti, a parlare difficile, quindi a farsi ammirare dai meno istruiti. La filosofia che gli si insegnava nelle scuole, ben inteso, tanto lui poi avrà la pretesa invece di proporre una filosofia tutta diversa, tutta nuova, che non ha quel difetto lì, insomma, di fare soltanto un po' di scena. Sapevo che la giurisprudenza, la medicina e le altre scienze procacciano onori e ricchezze a coloro che le coltivano e infine, e questa è l'ultima e conclusiva considerazione, sapevo che è bene averle esaminate tutte, anche le più superstiziose e le più false, al fine di conoscere il loro giusto valore e stare in guardia per non lasciarsene ingannare. Cioè è bene sapere anche che c'è l'astrologia, l'alchimia e tutte le altre discipline, anche quelle che sono false, anche quelle che sono superstiziose, perché conoscendole abbiamo la possibilità di non farci ingannare, cioè riusciamo a dare loro il giusto peso. Quindi tutto questo lui lo sapeva, si è messo a studiare con tutta questa bella intenzione, convinto che ne avrebbe ricavato tutte queste belle cose. E invece no. Arrivata alla fine, lui dice, credevo di aver già dedicato tempo sufficiente allo studio delle lingue e alla lettura dei libri antichi, alle loro storie e alle loro favole. Conversare con gli uomini di altri secoli è di fatti quasi lo stesso che viaggiare, mettere sullo stesso piano, come dire, il confronto nel tempo e il confronto nello spazio. È bene sapere qualcosa sui costumi degli altri popoli, notate, in modo da giudicare più equamente dei nostri, e non credere che tutto ciò che è contrario alle nostre abitudini sia ridicolo e irragionevole, come sono soliti fare coloro che non hanno visto nulla. È un'osservazione banale, no? Se non fosse che ripetutamente invece ci scontriamo con durezza di giudizi assolutamente impressionante e tutto sommato inaspettata, cioè non ci si aspetterebbe che nel 2008 qualcuno arrivasse a sostenere che qualunque uso sia diverso dal nostro sia ridicolo e irragionevole, invece purtroppo è così. Però osserva Descartes, quando si dedica troppo tempo a viaggiare si diventa alla fine stranieri nel proprio paese e quando si è troppo curiosi di ciò che avveniva nel passato si resta generalmente molto ignoranti di quel che avviene ai giorni nostri, cioè lasciarsi troppo prendere dall'erudizione, andare dietro agli studi dei popoli diversi, occuparsi della storia, va bene, però alla fine abbiamo bisogno di concretezza, abbiamo bisogno di riportarci a che cosa davvero siamo noi. E senza contare, concludeva, che le favole fanno immaginare possibili molti avvenimenti che non lo sono affatto. Stimavo moltissimo l'eloquenza ed ero innamorato della poesia, ma ritenevo che l'una e l'altra fossero doni dello spirito piuttosto che frutti dello studio. L'eloquenza e la poesia sono un talento naturale, non è qualcosa a cui ci si possa applicare più di tanto. Mi compiacevo soprattutto delle matematiche. Su questo vale la pena di soffermarsi, perché vi dicevo, la matematica diventa poi per Cartesio proprio il modello della conoscenza, della razionalità. Perché gli piacciono le matematiche? Perché lo interessano? A causa della certezza e dell'evidenza delle loro dimostrazioni. Ma non ne scopriva ancora il vero uso, cioè all'epoca non era ancora chiaro perché erano così interessanti queste dimostrazioni, così chiare, così certe, così evidenti. E ritenendo che esse, queste dimostrazioni, servissero soltanto alle arti meccaniche, cioè erano il calcolo, per dire, che ne so, di che consente di mettere in moto una qualche macchina, che consente di sollevare dei pesi, cose di questo genere, allora ecco, mi stupivo che sui loro fondamenti così fermi e solidi non avessero ancora costruito nulla di più elevato. Cioè tutta questa matematica così bella, evidente, questa razionalità perfetta, a che cosa serve? A mettere in moto dei pesi e dei contrappesi, a tirare un carro, a calcolare la forza necessaria per muovere una leva, ma forse, lui dice, si dovrebbe costruire qualcosa di più solido su quella base. Al contrario, paragonavo gli scritti degli antichi pagani che trattano dei costumi a superbi e magnifici palazzi costruiti soltanto sulla sabbia e sul fango. Cioè, da una parte ho un sapere, quello della matematica, che è bello, solido, chiaro, dimostrato, incontrovertibile, pura razionalità distillata, quindi fondamenti saldissimi su cui si costruisce una roba di utilità pratica immediata, ma meccanica, cioè che serve all'uso di uno strumento, un po' riduttivo. Dall'altra ho queste bellissime costruzioni etiche, sui valori, sui comportamenti umani, sulla giustizia, sulla bellezza, su tutto quello che vogliamo, costruito su niente, perché costruito su che cosa? Su che cosa si basano tutte queste cose? Sulle scelte di Tizio di Caio, ma per quale ragione? Qual è il fondamento? Difficile dirlo, sembra tutto indimostrabile, sembra uno dice una cosa, l'altro ne dice un'altra. Essi, questi scritti antichi, innalzano le virtù e le fanno apparire stimabili più di ogni altra cosa al mondo, ma non insegnano abbastanza a conoscerle. E spesso ciò che chiamiamo con un così bel nome di virtù non è che insensibilità o disperazione o orgoglio o parricidio. Pensate ai miti greci o alla tradizione degli scritti etici degli antichi, no? Cioè ci sono delle bellissime esaltazioni di valori che possono molto appassionarci, ma se andiamo a cercare quali sono i fondamenti su cui tutto questo sta, possiamo esserne delusi, perché alla fine non capiamo bene qual è il fondamento che tiene su la costruzione, ed è quello invece che interessa.
Cosa vuol dire parricidio?
Parricidio? L'uccisione del padre. Sono le vicende edificanti della mitologia antica, dove ci sono figli che ammazzano i padri che ammazzano i figli, pensate Edipo, no? Per dire.
No,
è parricidio. Ci sono tutte queste vicende appunto abbastanza inquietanti che sono un po' il tessuto, no? Della tradizione etica anche di riflessione antica. La teologia, per carità, va rivedita. Aspiravo come gli altri a guadagnarmi il cielo. Vedremo che per Cartesio il riferimento alla religione non è soltanto strumentale, cioè Cartesio è davvero un uomo religioso. D'altra parte nel Seicento, insomma, viene difficile pensare diversamente, libertinismo, alla secolarizzazione arriva dopo anche come un portato del cartesianesimo, cioè Cartesio introduce elementi che poi portano alla negazione della religione, però per lui era un'esigenza autentica, reale. Però al di là di questa reverenza, la teologia non ci dà degli elementi davvero di conoscenza su cui riflettere, perché alla fine quello che ci dice è che ci sono delle verità che sovrastano la nostra intelligenza. Quindi alla fine dobbiamo fermarci in teologia, il nostro ragionamento trova un limite, e quindi lui dice: non potevo pensare di mettermi a vagliare gli insegnamenti della teologia con la mia ragione, perché la mia è una ragione limitata, debole. Lo stesso come dire, rispetto che devo alla teologia è un rispetto che mi impone di fermarmi, di non insistere. E infine la filosofia. Non dirò nulla della filosofia, dice sempre quella filosofia che dicevamo serve più a stupire gli ignoranti che a trovare delle soluzioni, se non che, vedendo che essa è stata coltivata dalle più alte menti che mai siano esistite nel corso dei secoli, e che ciononostante non si trova cosa su cui non si discuta, e per conseguenza che non sia dubbia, non avevo tanta presunzione da sperare di riuscirvi meglio degli altri. In fondo la filosofia è una specie di rassegna di opinioni in cui ognuno dice che gli altri sbagliano. E allora dice Cartesio, perché io dovrei trovare una soluzione migliore di quella degli altri? Perché dovrei impegnarmi su un terreno, come dire, aggiungere una opinione all'elenco? Quello che lui farà è molto di più. Quello che lui farà è stravolgere il concetto di filosofia, cioè invece di essere la sua un'opinione che si aggiunge alle altre, lui avrà la pretesa di rifondare per intero l'edificio del sapere, che è una pretesa in realtà molto più arrogante, se vogliamo, però è anche più radicale. Come dire, non mi limito ad aggiungere un'opinione tra le altre, io discuto dei fondamenti su cui è possibile proporre una teoria o un'opinione. Quindi vedete che è una soluzione estremamente più forte. Infine, vi ricordate, c'era quell'accenno alle cattive dottrine, cioè al fatto che uno fa bene a conoscere anche l'alchimia, l'astrologia e quant'altro, perché così sa di che si tratta e evita magari di lasciarsi ingannare. Ecco, lui dice, vabbè, questo però lo sapevo già, a questo punto ne sapevo abbastanza per non dover essere più ingannato né dalle promesse di un alchimista, né dalle predizioni di un astrologo, né dalle imposture di un mago, né dagli artifici o dalla vanteria di qualcuno di coloro che fanno professione di sapere più di quel che sanno. Tutto sommato, cioè, a questo scopo ne sapevo già abbastanza per non farmi ingannare. Quindi tutta questa conoscenza che gli propone la scuola alla fine è manchevole, non basta, non è abbastanza solida, non è abbastanza certa. Che fa allora Cartesio? Abbandona gli studi, fa altro nella vita. Abbandonai completamente lo studio delle lettere e, deciso a non cercare più altra scienza se non quella che potevo trovare in me stesso o nel grande libro del mondo, impiegai il resto della mia giovinezza a viaggiare, a vedere corti ed eserciti, a frequentare persone di diverso temperamento e condizione, a raccogliere diverse esperienze, a provare me stesso nei vari casi che la sorte mi offriva e a far dappertutto sulle cose che mi si presentavano riflessioni tali da trarne qualche profitto. Come dire, la scuola non va bene, Cartesio decide di vivere. Fosse stato uno, come dire, di noi o di voi, finisce la scuola, si prende un Interrail e va in giro per l'Europa. L'andazzo è quello. dov'è che va in giro per l'Europa? Si arruola, perché quella era la cosa che funzionava meglio, cioè va nell'esercito, partecipa a una serie di manovre militari, non è che faccia granché di battaglie, perché siamo durante una tregua della guerra dei 30 anni, però gira fondamentalmente come militare. Qual è lo scopo di questo suo viaggiare? È esattamente vedere il mondo. Vedere il mondo e conoscere se stesso, cioè non solo vedere il mondo, ma provare se stesso in condizioni, in situazioni diverse. Questa è una situazione, e credo che sia uno degli aspetti, come dire, anche più attuali, no, della figura di questo giovane Cartesio, che parte curioso di vedere le cose, ma anche curioso di vedere come l'incontro con le cose modificherà lui, Cartesio, cioè come lui stesso si comporterà nelle condizioni diverse, nelle situazioni diverse, a contatto con persone diverse. Ecco, il contatto con le persone è un'altra cosa fondamentale. Cartesio incontra un sacco di gente in questo periodo di viaggi, cioè conosce dotti, conosce persone che si interessavano di tante discipline diverse, discute con loro, si scrivono, si scambiano opinioni, consigli di letture. È la sua una tipica formazione internazionale, proprio perché viaggia, perché gira, perché si confronta. E ancora, attenzione alla conclusione di questo brano che abbiamo letto, riflessioni tali da trarne qualche profitto. C'è di nuovo, molto forte, questo aspetto pratico, cioè non voglio semplicemente riflettere, vedere il mondo, riflettere su me stesso per conoscere delle cose che prima non conoscevo, diventare più erudito, voglio vivere più felice, questo è il punto. Cioè il riflettere, il pensare, il conoscermi, il conoscere le cose è finalizzato ad un fine proprio pratico, cioè il fatto che si possa essere più felici, si possa vivere meglio. Quindi viaggia, soggiorna in Olanda per un anno, Cartesio morirà all'estero e viaggia ripetutamente in Olanda, pubblica il discorso sul metodo, insomma è un intellettuale cosmopolita, scrive in francese e in latino, ma in realtà è appunto un intellettuale europeo. Si arruola volontario in un reggimento francese che però stava nell'esercito olandese per le complicate vicende politiche di quel periodo, e poi si arruola per un breve periodo anche nelle truppe, in seguito ovviamente, nelle truppe di Massimiliano di Baviera. E siamo nel 1619. L'inverno tra il 1619 e il 1620, per questo vi dicevo prima, c'è la data, il momento, l'anno, non ve lo chiederò, ecco, però quest'anno è davvero molto importante per Cartesio, lui lo racconta come fosse un anno cruciale, cioè come se quell'anno lì, in particolare quell'inverno lì, fosse il momento in cui lui capisce tutto, cioè è lì, disilluso, che fa tutta questa esperienza per cercare di capire chi è, che cosa vuol fare della sua vita, e finalmente capisce. Che cos'è che succede? Dice, mi trovavo allora in Germania, e la descrizione e il racconto è sempre dal discorso sul metodo, in cui c'è appunto questa lunga parte biografica in cui lui ripercorre il modo in cui è arrivato alle conclusioni. L'inizio dell'inverno incipiente mi bloccò in un quartiere, in un acquartieramento militare, dove, non trovando alcuna conversazione che mi svagasse, e non avendo per fortuna né preoccupazioni né passioni che mi turbassero, me ne stavo solo e rinchiuso tutta la giornata in una stanza riscaldata, dove avevo libero agio di intrattenermi con i miei pensieri. La stanza riscaldata d'inverno è particolarmente gradevole, non era un'esperienza così diffusa all'epoca, e come si vedrà, Cartesio, proprio per un colpo di freddo, morirà giovane, 54 anni. Tra questi pensieri, uno dei primi fu di considerare che sovente non c'è tanta perfezione nelle opere composte di più pezzi e fatte dalle mani di diversi artefici, di quanta ce n'è invece in quelle compiute da uno solo. Sembra un pensiero abbastanza banale, ma è molto radicale. Cioè lui dice, io fin qua sono andato avanti a studiare le opinioni di tanta gente, ho letto tanti libri, ho esaminato tante cose e non ne sono per niente soddisfatto, perché questo sapere è manchevole, non è un sapere saldo. Non sarà che sono partito dalla considerazione sbagliata di dover conoscere le opinioni di tanti, come se la cultura, il sapere nascesse dalla costruzione, dal mettere insieme pezzi di origine diversa. Non è che invece mi devo concentrare e costruire in modo più armonico il sapere a partire da me stesso. Fa l'esempio, fa tutta una serie di esempi, anche tipo, non so, una casa costruita, un edificio costruito da un architetto che abbia in mente che cosa vuole fare e lo faccia. In genere è più coerente, più armonioso, più bello di una roba un po' aggiustata in cui c'era già una costruzione, poi uno ne ha aggiustato un pezzo, poi un altro ci ha messo la terrazza, poi un terzo ha alzato l'abbaino e poi tutta la fine, insomma è venuto sì un accrocchio che sta in piedi, però tutta sta bellezza e sta armonia non la si vede. Ecco, forse lui ha questa intuizione, invece, come dire, rovesciamo il punto di vista, invece di andare alla ricerca di un'erudizione, di un accumulo di conoscenze, proviamo a vedere se non basta la mia ragione, cioè se non basta per ricostruire il sapere, per avere questi fondamenti saldi di cui stiamo andando in cerca, non basta il pensiero di uno solo, in questo caso ovviamente Cartesio stesso. Dopo aver fatto tutti gli esempi della casa, arriva a fare l'esempio delle scienze dei libri, cioè tutta quella roba di cui ha parlato prima, che abbiamo visto elencata, le conoscenze libresche, insomma. Essendosi formate e accresciute a poco con le opinioni di molte diverse persone, non sono così vicine alla verità quanto i semplici ragionamenti che un uomo di buon senso può fare spontaneamente sulle cose che gli si presentano. Questa è una specie di pietra tombale sulla cultura tradizionale. Cioè, è inutile accumulare erudizione, fidiamoci del buon senso. Cioè, fidiamoci della ragione, fidiamoci di quegli strumenti che noi abbiamo naturalmente. Spontaneamente l'essere umano è capace di riflessioni che sono attendibili, che sono riflessioni fondate, più di quanto non appaia nella conoscenza libresca della tradizione. Prego.
Un limite in questa cosa è, adesso noi stiamo usando solo Cartesio, no? Solo l'autore. E quindi ci può sembrare ragionevole, perché la sensazione che io ho quando studio a uno è che ognuno dica giusto.
Sì, no? Tendenzialmente sì. Sì.
Non essendoci qualcuno che ha risalto, me abbiamo fatto per esempio nell'altro corso, no? Qui uno potrebbe dire, beh, però se non ti confronti con gli altri potresti giungere a una costruzione
logica,
voglio dire.
Sì, no, per carità è vero, però anche è vero che il pensiero di un autore abbastanza complesso va esaminato per poter essere criticato, cioè bisogna conoscerlo. E quindi noi siamo nella fase in cui cerchiamo di conoscerlo.
E poi
vedremo anche in che modo, in che con i limiti, eccetera, però una prima fase di approssimazione all'autore è corretto, secondo me, avere questa sorta di principio di carità, chiamiamolo così, come lo chiamano i filosofi del linguaggio, cioè l'assunzione, come dire, quando ascolto uno che mi dice delle cose, parto dal punto di vista che mi dica quello che pensa e cerco di capire che cosa mi dice. Dopodiché posso non essere d'accordo con lui, però nella prima fase è essenziale capire questo. E la svolta di Cartesio è talmente radicale, è talmente importante nella storia del pensiero, che vale la pena di guardarla nella sua strutturazione, perché è davvero un passaggio assolutamente cruciale. Restiamo quindi ancora su questa sua costruzione. Che cosa significa partire da se stesso? Cioè, che cosa significa affidarsi al buon senso, affidarsi alla ragione? Lui dice, significa innanzitutto abbandonare tutto quello che avevo imparato fino a quel momento, cioè criticarlo, ed eliminare tutte quelle conoscenze che aveva acquisito semplicemente per tradizione, perché me le avevano insegnate, con l'idea che avrei potuto sostituirle in un secondo momento o con altre migliori se le avesse trovate, o anche con le stesse, ma questa volta dopo averle accettate con la ragione, non accettate criticamente, acriticamente. Questo per certi versi ci riporta esattamente al punto che diceva il nostro collega, cioè Cartesio è perfettamente consapevole che non bisogna prendere le cose così come ci vengono raccontate. Ci rifletto e nel momento in cui mi dico che questo mi convince, allora lo assumo come mio, ma non perché qualcuno me lo sta dicendo, ma perché la mia ragione mi spinge a riconoscerlo come vero. Qual è allora il metodo che si segue? La prima formulazione del metodo cartesiano, molto famosa, qualcuno sicuramente l'avrà già esaminata, vista ancora al liceo, ma ormai i ricordi, anche per quelli fra voi che hanno studiato filosofia al liceo, sono talmente lontani che forse risulta quasi nuovo. Ovviamente si tratta di una formulazione che Cartesio fa nel 1637, cioè quando scrive il discorso sul metodo, e a posteriori rispetto a quell'inverno 1619-1620 in cui secondo lui ha avuto l'illuminazione di capire come procedere. Quindi è chiaro che è un aggiustamento posteriore, cioè lui ci ha pensato, allora le idee non erano ancora così chiare. Però il suo modo di raccontare le cose colloca in quel momento la prima intuizione di queste regole del metodo. Cosa sono queste regole del metodo? Sono quattro regole fondamentali che insegnano a prendere per buono soltanto ciò che la ragione sia in grado di dimostrare. Questo è il sunto, il succo del metodo cartesiano, cioè è il razionalismo. Cartesio è un razionalista al 100%, è per questo che per lui poi il problema del rapporto con le emozioni diventa così intricato e complicato, perché lui è proprio il modello più realista del re del razionalismo. Per lui l'essere umano è dotato di questo lume straordinario della ragione ed è a quello che deve affidare tutte le sue conoscenze. Quindi la prima regola prescrive di non accettare mai per vera nessuna cosa che non riconoscessi tale con evidenza. Cioè, devo prendere per vero soltanto ciò che mi risulti evidentemente vero. Cosa significa evidentemente vero? Qui pensate al concetto di evidenza come lo usano quelli che fanno le dimostrazioni di geometria. Cioè che una conclusione è evidente, cioè consegue, come dire, immediatamente, senza che io neanche faccia lo sforzo di ragionarci, a quello che viene prima, no? Vedo che la dimostrazione è là, con quella caratteristica di evidenza, è incontrovertibile, è così. Quando vedo una cosa così, cioè quando mi sembra così, allora io posso prenderla per vera. Ma questo che cosa significa? Non significa che io prendo per vero tutto quello che mi sembra evidente senza averci riflettuto. ma quello che risulta evidente dopo che ho cercato di evitare la precipitazione, la prevenzione, cioè dopo che io ho già fatto una sorta di pulizia dei miei pregiudizi, mi metto di fronte alle cose possibilmente senza pregiudizi, senza fretta di arrivare subito alla conclusione e cercando di afferrare soltanto ciò che è evidente, cioè chiaro e distinto, questa coppia di concetti così importante per Cartesio. Cioè, così, insomma, questa sorta di luogo deputato, insomma, chiaro e distinto, tutti sanno che Cartesio aveva questa coppia di concetti sempre unita. Che cosa significa chiarezza e distinzione? Allora, un concetto è chiaro quando si definisce in tutti i suoi elementi con evidenza, come dicevo prima, cioè è una dimostrazione evidente, è qualcosa che si manifesta con al suo interno senza ombre, in quel senso chiaro e luminoso, non ha ombre, non ha confusioni interne, ed è distinto nel senso che è ben definito rispetto agli altri. Quindi la chiarezza è qualcosa che ha a che fare con il territorio interno, diciamo così, del concetto, la distinzione con i suoi bordi. È qualcosa di ben definito in tutti gli aspetti, all'interno e nel rapporto con gli altri concetti. È chiaro e distinto. Così da non lasciare alcuna occasione di dubbio. Allora, quando qualcosa mi sembra indubitabile, non così a prima vista, ma ci ho riflettuto, ci ho pensato, ho valutato tutti i miei preconcetti, me ne sono liberata, ci ho riflettuto ancora, e questo mi sembra chiaro, distinto, incontrovertibile, senza dubbi, allora lo prendo per vero. E questa è la prima regola. Sì, certo. E come?
Però, dal mio modo di vedere, questo si, la chiarezza, la distinzione si rifà a una teoria precedente. Per esempio, tutto ciò che segue il modus ponens di Aristotele è una cosa derivabile, un sequente dimostrabile. Però poi si è visto che ci sono delle logiche che non lo seguono. Tipo...
Sì, beh, Cartesio non pensa ad Aristotele.
No, per dire, c'è sempre un riferimento nella definizione di chiarezza e distinzione, con le dimostrazioni. Cioè, ciò che è chiarezza...
E certo, no, difatti...
Sì, torniamo indietro finché...
Non assolutamente. Il problema è esattamente questo. Cioè, Cartesio sentirà il bisogno di fondare la chiarezza e distinzione con una fondazione metafisica, perché alla fine il criterio della chiarezza e distinzione sarà Dio, quindi in qualche modo troverà un ancoraggio che per un uomo del Seicento è il più saldo che c'è, dal suo punto di vista, no? Però è più, come dire, per Cartesio si tratta proprio di rivendicare il lume naturale, cioè di rivendicare il buon senso rispetto alla scuola. L'evidenza e la distinzione sono elementi che si manifestano intuitivamente all'analisi di una ragione libera da pregiudizi, perché così vuole Dio, ma con assoluta certezza. Cioè lui è assolutamente convinto che, stante che Dio ha voluto così, ma questo ci arriveremo poi, ci arriverà poi anche lui, stante che Dio ha voluto così, il criterio della chiarezza e distinzione è valido per chiunque, anche per la persona non colta, anche per chi non conosce i presupposti. I presupposti sono metafisici, non epistemologici. Il criterio epistemologico è la chiarezza e la distinzione, e questo è sufficiente, non ha bisogno di altre garanzie. C'è una fiducia nella ragione, nel lume naturale, assolutamente straordinaria. Cioè, qui siamo proprio al culmine, no, del razionalismo possibile.
Grazie.
Prego.
Di fronte a questa ricerca di evidenza, come si spiega comunque la soluzione metafisica se non in termini contraddittori? Cioè,
come fa a essere evidente la metafisica? è un bel problema. Lui proverà a fondarla sulla base della conoscenza evidente. con dei salti che vedremo, nel senso che cioè, lui procede col criterio della chiarezza ed evidenza, e una sorta di, c'è un circolo in tutto questo, perché lui parte dicendo prendo per buono ciò che è chiaro ed evidente, ragionando attraverso, con questo strumento metodologico, arrivo a fondare l'esistenza di Dio come Dio buono e non ingannatore, che è quello che garantisce il fatto che quel criterio sia attendibile. Quindi c'è una sorta di circolarità tra la metafisica e l'epistemologia, questo è evidente, ed è anche tutto sommato assunto come un, come dire, quasi rivendicato da Cartesio, nel senso che è così perché, diciamo, questa circolarità in qualche modo sarebbe non un difetto ma un pregio, cioè dimostra che la cosa funziona, ecco. E questo è indubbio. È vero che nella fondazione anche della metafisica lui procede con questo criterio e poi finisce con riconoscere come evidenti per lui passaggi che tanto evidenti per noi non sono. Questo lo vedremo, come dire, risulterà abbastanza chiaro dov'è che, insomma, il 600 si fa sentire, dov'è che la strumentazione teorica è quella e i suoi riferimenti, soprattutto teologici, sono quelli, e quindi si vede, insomma, come la cosa in qualche modo fatichi. Abbiamo detto la prima regola è quella della chiarezza e distinzione. La seconda, che è una cosa, come dire, che vi consiglio, perché è una regola estremamente utile da tutti i punti di vista, è quello di suddividere ogni difficoltà nel maggior numero di parti possibili e necessarie per meglio risolverla. Cioè suddividere il problema, capire che se c'è una difficoltà insormontabile, apparentemente insormontabile, comincio a suddividerla e ne risolvo un pezzo per volta. Regola di buon senso, anche questa, ma con una sua ragion d'essere. Condurre per ordine i miei pensieri, cominciando dagli oggetti più semplici e più facili da conoscere, per salire a poco, come per gradi, fino alla conoscenza dei più complessi, presupponendo un ordine anche tra gli oggetti che non si precedono naturalmente l'un l'altro. Cioè, costruisco delle catene di ragionamenti a partire dal semplice verso il complesso, anche quando non sia, come dire, imposto dall'oggetto, anche quando sono io evidentemente a costruire l'ordine, perché gli oggetti di per sé non sono ordinati. Voglio dire, se io seguo una costruzione, prendiamo un esempio banale, cioè consideriamo la casa di qui sopra, insomma, no? la casa costruita secondo un certo criterio. Allora io posso analizzare la costruzione di quella casa, come è fatta quella casa, a partire dall'analisi delle strutture esterne, poi i muri portanti, poi come è suddiviso lo spazio, come è organizzato l'interno, eccetera eccetera. Costruisco un ordine. L'ordine può essere un ordine che io impongo al ragionamento, può non essere un dato presente, già dato dall'oggetto, ma è comunque utile sistemare le cose ordinatamente, organizzare il ragionamento dal semplice al complesso, perché questo mi consente di procedere più saldamente ad ogni gradino, ad ogni passo, utilizzando le altre regole del metodo, cioè fondandomi su chiarezza e distinzione e procedendo, prendendo per buono solo ciò che è saldo rispetto al dubbio. Questo è possibile, cioè è possibile mettere in discussione passo per passo il ragionamento, cioè costruire il ragionamento a pezzi, mi consente per ogni passaggio di pormi il problema se il passaggio sia un passaggio saldo, al di là di ogni dubbio. Se io facessi dei salti, a quel punto è più facile che si infilino dei pregiudizi, la precipitazione. Invece se io divido il ragionamento a pezzetti, passo dopo passo, ecco che passo dopo passo guido più saldamente il ragionamento. Infine, fare ovunque numerazioni così complete, revisioni così generali da essere sicuro di non omettere nulla. Faccio tutti i miei passi, spezzetto il ragionamento e quando sono alla fine lo ripercorro da capo. Faccio una revisione di tutti i passaggi compiuti, in modo da essere sicuro di non aver saltato nulla. Queste sono le regole del metodo che ognuno intende seguire, ricordiamoci, per tirar fuori tutto il sapere dalla sua mente, dalla sua ragione. Quindi non fidarsi della scuola, ma in qualche modo tirar fuori dal suo lume naturale tutto quello che può. Ma fin qui siamo sul piano della conoscenza. Ricordiamoci che per Cartesio il sapere non è mai solo un sapere teorico, è prima di tutto e fondamentalmente un sapere pratico. Cioè si tratta di saper fare, si tratta di saper vivere, si tratta di ricavare dei precetti che in qualche modo guidino la nostra esistenza. C'è un'istanza etica in Cartesio molto forte. E allora si pone un altro problema, sempre secondo lui in questo periodo invernale che è un po' il momento della sua svolta, della sua innovazione teorica, che è quella di inventarsi una morale provvisoria. Cosa vuol dire una morale provvisoria? Allora, è una morale temporanea. Lui dice, come non basta, prima di cominciare la ricostruzione della casa dove si abita, abbatterla e provvedersi di materiali, di architetti o esercitare da se stessi nell'architettura ed averne anche diligentemente tracciato il progetto, ma occorre pure essersi provveduti di un'altra casa dove si possa alloggiare durante il tempo dei lavori, così per non restare irresoluto nelle mie azioni, mentre la ragione mi obbligava ad esserlo nei miei giudizi, e per non cessare di vivere il più felicemente possibile, mi formai una morale provvisoria, consistente di 3 o 4 massime delle quali voglio mettervi a parte. Qual è la questione? Mette in dubbio tutto, cerca i fondamenti saldi della ragione, ma non è un lavoro che si faccia in 30 secondi, è una cosa lunga. Nel frattempo che faccio? Cioè sto chiuso nella stanza riscaldata e non vivo più, finché non ne vengo fuori con dei principi saldi che mi consentano anche di guidare la mia azione secondo ragione? Evidentemente no. Nel frattempo vivo, così come intanto che costruisco la mia casa, la rifaccio per bene, devo ben avere un tetto da qualche parte dove ripararmi mentre i lavori procedono. Allora lui dice, mi invento una morale, ma che sia provvisoria, cioè che io so che è una morale temporanea, che è una morale destinata ad essere riformata anche quella, ma che nel frattempo mi consenta di avere un'indicazione per come vivere. Perché io posso mettere in dubbio tutto, cioè io posso fare a meno, è per questo che, notate, l'istanza pratica è così forte in Cartesio. Io posso fare a meno della conoscenza salda per un po', intanto che riformo il sapere. Quello non mi preoccupa. Io posso non avere delle certezze assolute sulle verità ultime del mondo. L'importante è che possa vivere. Ho bisogno di principi che mi dicano come vivere. Quello è la cosa più importante. È più necessaria, è più indispensabile all'essere umano. La conoscenza teorica è una cosa importantissima, ma in qualche modo posso anche rivederla e tutto sommato non ne va della mia vita. Se invece metto tra parentesi, dubito anche dei fondamenti delle mie azioni, sono paralizzato. Io ho bisogno comunque di agire, ho bisogno di essere nel mondo, ho bisogno di fare delle cose. Ho bisogno di principi che in qualche modo mi guidino in questo fare le cose, intanto che procedo nella costruzione del sapere e arriverò anche poi ad avere una morale solida, eccetera, eccetera, definitiva e così via. E allora, quali sono queste 3 o 4 massime? Qui cominciamo subito, cioè abbiamo no, disegnato questo quadro fin qui, di questo Cartesio pieno di idee rivoluzionarie, che abbandona gli studi, parte per i viaggi, si interessa della ragione e non di tutte quelle cose che ha studiato a scuola, e poi invece la morale provvisoria è una morale profondamente conservatrice. La prima regola di questa morale è quella di ubbidire alle leggi e ai costumi del mio paese, osservando costantemente la religione nella quale Dio mi ha fatto la grazia di essere istruito fin dall'infanzia, seguire il catechismo, e di regolarmi in tutte le altre cose secondo le opinioni più moderate e più lontane dall'eccesso, che fossero comunemente messe in pratica dalle persone più sensate tra cui avrei dovuto vivere. Mi adatto agli usi e ai costumi del posto in cui mi trovo. Stando lontani dagli eccessi, qui c'è evidentemente un richiamo alla medietà, insomma, che era un richiamo di morale aristotelica, ma perché questo rivoluzionario della conoscenza arriva a dire accettiamo quel che mi dicono di fare, prendiamo per buoni gli insegnamenti dell'infanzia? Perché è provvisorio? Cioè, intanto che io vado alla ricerca di qualcosa di saldo e devo avere qualche indicazione per vivere, prendiamo pure quel che mi viene dato come apparentemente sensato nel posto in cui mi trovo. Non sto a fare la rivoluzione, la battaglia sui singoli elementi dei precetti così spiccioli della vita comune del posto in cui mi trovo, perché intanto so che questo è solo temporaneo e nel frattempo io sto facendo quell'altra cosa che è di rifondare tutto, e se la ragione mi dirà che invece devo seguire un'altra strada, sarà poi sulla base della ragione che negherò quello che è l'uso comune. Intanto però mi adeguo, che è, come dire, anche una caratteristica altrettanto spiccata dell'uomo, dell'essere umano cartesio, che è una persona estremamente audace sul piano delle teorie ed estremamente cauta sul piano delle pratiche. Lui è quello che arriverà, come vedremo, a produrre, scrivere un testo fortemente meccanicista, in direzione della fisica galileiana. Galilei viene condannato, lui prende il trattato, lo mette in un cassetto e non si vede più. Perché va bene rispettare la ragione, va bene, però no? Evitiamo grane se possiamo. Ecco, qui sembra un po' anche, no, di vedere questo aspetto, cioè c'è una sorta di quietismo, poi, di quieto vivere, insomma, di cercare di ritrovare un po' di rispetto delle convenzioni. La seconda regola della morale provvisoria è più interessante da questo punto di vista, perché dice: bisogna essere il più fermo e risoluto possibile nelle mie azioni e di seguire anche le opinioni più dubbie quando mi fossi deciso per esse, con costanza uguale a quella con cui le avrei seguite se fossero state molto sicure. Cioè, non sono ancora in possesso di saldi fondamenti della conoscenza, però una volta che devo decidere di fare una cosa, e l'ho decisa sulla base delle conoscenze che ho in quel momento, sulla base del buon senso, affidandomi agli usi del posto, cercando di seguire quello che mi dicono le persone più sensate che incontro, beh, una volta che ho deciso, basta, ho deciso. E vado e procedo senza più dubbi. Che vuol dire? Che tutto il discorso che Cartesio fa di mettere in dubbio tutto si ferma di fronte alla decisione di agire. Cioè, quando decido di agire, devo essere risoluto e procedere con decisione. La terza regola della morale provvisoria è una regola assolutamente stoica, cioè della tradizione stoica. sforzarsi di vincere me stessa anziché la fortuna e di cambiare i miei desideri piuttosto che l'ordine del mondo. Ed in generale abituarmi a credere che non esista nulla eccetto i pensieri interamente in nostro potere. In modo che, dopo aver fatto il nostro meglio riguardo alle cose esterne, tutto ciò che non ci riesce è per noi assolutamente impossibile. Cioè, è inutile che io pretenda di imparare a volare, mettendomi ad agitare le braccia. È qualcosa che mi è impossibile per un limite esterno, non dipende da me, dalla mia volontà. È inutile che io mi metta a immaginare delle cose incredibili rispetto al mio futuro, alle cose che posso fare, perché molto dipende da circostanze esterne che non sono il mio potere. Quindi io posso modificare me stesso, posso modificare i miei desideri e le mie aspirazioni, rendendo, come dire, il tutto più realistico, più misurato alle possibilità reali, ma non posso cambiare la realtà esterna. Quello che non è, che non ci riesce, che non possiamo fare, è impossibile, e quindi è inutile lamentarsi che non riusciamo a farlo. Noi dobbiamo avere il senso del nostro limite. Questo è appunto un insegnamento della morale stoica, un po' come se Cartesio in questa morale provvisoria recuperasse quegli insegnamenti che aveva detto non sono fondati su fondamenti saldi, però è quello che c'è, quindi alla fine prende da lì per orientarsi nell'azione. L'ultima regola, vi ricordate che lui aveva detto ho elaborato 3 o 4 regole? Ecco, le 3 regole sono proprio tali, la quarta non è neanche una regola, infatti lui non la espone come tale, è un'aggiunta che fa, molto biografica, molto personale, che pretende che valga solo per se stesso, e dice a quel punto pensa di fare una rassegna delle diverse occupazioni a cui ci si può dedicare nella vita, per scegliere la migliore. E senza voler giudicare le occupazioni degli altri, cioè non voglio pretendere di dare degli insegnamenti a tutti e che tutti si debba per forza far così, ma per quello che mi riguarda, pensai che non potevo fare cosa migliore che continuare la stessa occupazione in cui mi trovavo. Cioè di progredire quanto più potevo nella ricerca della verità seguendo il metodo che mi ero prescritto. Cioè alla fine, dal punto di vista delle attività che si possono svolgere nella vita, quella che sembra migliore è proprio questa ricerca della verità che lui aveva già intrapreso. Questo faccio. E qui arriviamo al giorno fatidico. Cartesio mette una data. Non soltanto l'inverno 1619-1620, ma parla proprio di un giorno, il 10 novembre. Cosa succede il 10 novembre? Ha un'intuizione. In una sorta di diario che tiene, parla dei fondamenti di una scienza meravigliosa. Si tratta probabilmente dell'intuizione che abbiamo già visto all'opera, cioè dell'idea che tutto il sapere possa nascere dalla ragione e che in qualche modo esista una sorta di unità della ragione umana che giustifica l'unità di tutte le scienze, cioè tutte le scienze non sono altro che l'applicazione della medesima ragione umana a oggetti diversi, ma in qualche modo devono poter essere imparentati. È quello che lui scrive più tardi nel commento alla prima delle regole per la guida dell'intelligenza. Tutte le scienze, scrive, non sono nient'altro che la sapienza umana, che resta sempre una e la stessa, anche se applicata ad oggetti differenti. Ne assume da questi oggetti una maggiore distinzione di quanta ne assuma la luce del sole dalla molteplicità delle cose che illumina. Cartesio precisa ancora che il giorno dopo, la notte successiva a questa in cui ha l'illuminazione, quindi la notte tra il 10 e l'11, fa dei sogni e racconta questi sogni, li descrive. E li descrive in modo abbastanza pittoresco. Sono dei sogni molto strani. Lui ha un dolore al lato sinistro, va verso una cappella del collegio, probabilmente del collegio in cui lui aveva studiato, incontra una persona che non riconosce e che poi lo richiama, questa persona gli regala un melone proveniente da paesi lontani. A quel punto Cartesio si sveglia in preda alla confusione, poi si riaddormenta a un altro sogno in cui avverte semplicemente un rombo di tuono che lo spaventa molto e si risveglia, e poi ancora un terzo sogno in cui legge delle scritte su un libro, eccetera, un libro di poesia e poi anche un trattato, e legge determinate frasi, eccetera. Vi cito questa questione dei sogni solo perché è curiosamente un argomento su cui è intervenuto una considerazione su cui è intervenuto anche Freud, perché a un certo punto tale Maxime Leroy, che stava scrivendo un testo su Cartesio, ha sentito il bisogno nel 29 di scrivere a Freud chiedendogli: ma come li spiega lei questi sogni di Cartesio? E Freud risponde definendoli i sogni dall'alto, cioè non i sogni che in qualche modo rappresentano i pensieri profondi, inconsci della persona, ma dei sogni che hanno una valenza simbolica di qualcosa che l'uomo che sogna, l'essere umano che sogna, è in grado di controllare. E infatti, dice Freud, spesso l'analista non è in grado, in questo caso, di comprendere il sogno, ma è il sognatore a capirlo perfettamente. Capisce tutti gli elementi del sogno e ne fornisce un'interpretazione. Esistono in realtà degli aspetti oscuri che sono quelli apparentemente più assurdi. Cioè lui dice, è abbastanza evidente, Cartesio stesso spiega questi suoi sogni col fatto che ci sia una sorta di conflitto tra una sua parte più interessata al sapere, una sua parte invece più legata alle esigenze della vita, in qualche modo fornisce una sorta di spiegazione. Freud la prende per buona, osserva che forse gli elementi che possono invece avere a che fare con l'inconscio sono quelli più assurdi, per esempio il melone. Allora si sofferma sull'interpretazione possibile di questo melone che viene offerto a Cartesio. Cartesio quindi ha nella sua esposizione biografica la convinzione che quel punto davvero dell'inverno 1619-1620, in particolare il novembre 19, sia fondamentale, tanto da raccontarci anche questi sogni, che li racconti in un manoscritto, non nel discorso sul metodo, però un manoscritto che poi ha una certa circolazione, che leggono in molti. E ben inteso, anche qui, cioè si tratta presumibilmente di una cosa che lui ricostruisce, quindi anche questo bisognerebbe vedere. Cosa succede dopo il 1620? Cartesio riparte, riprende a viaggiare, viaggia per l'Europa e conosce un sacco di gente in giro per l'Europa, soggiorno in Italia, sappiamo di questo soggiorno un po' di cose, sta a Firenze, a Roma, non incontra mai di persona Galilei, questo si può dire con una certa sicurezza perché lo dichiara lui, ne conosce le opere ma di persona non si incontrano. Rientra dal Valico del Moncenisio, dove assiste a delle valanghe, di cui poi scrive anche, e ritorna, si stabilisce a Parigi, poi infine nel 29 in Olanda, dove soggiorna per un po' e lì difatti pubblica anche il discorso sul metodo. A quel punto si chiude, diciamo, il periodo di formazione, cioè Cartesio arriva dopo questo percorso per l'Europa a sviluppare saldamente quello che gli sembra ormai il suo percorso filosofico ben disegnato. ha avuto questa intuizione, ha avuto questa convinzione che va, che bisogna affidarsi alla ragione, e su questo costruisce il suo intero percorso. Vedremo che questo non significa naturalmente che il problema, cioè che l'essere umano sia solo ragione. Questo sarà uno dei problemi fondamentali con cui Cartesio si troverà a che fare. Chiudo qui la lezione. Non sono stata a ripetere quello che normalmente dico alla triennale, cioè che tendo a non fare l'intervallo e a finire un quarto d'ora prima. Se avete, insomma, se morite me lo dite e faccio l'intervallo. Prima di morire, un attimo prima di morire, vi faccio un gesto e io mi interrompo e facciamo istantaneamente l'intervallo. Grazie per l'attenzione, per le domande, ci vediamo domani alle 11 invece che alle 1. Devo ricordarmelo anch'io perché. Sì, mi dica.
È possibile fare esami a partire dal 3 novembre?